Ci rivolgiamo alla parola del Signore e vogliamo chiedere a Dio che possa aprire i nostri cuori per poterla ascoltare. Ovviamente ho ritenuto opportuno continuare a sostenere in sospeso la serie su Neemia, e questa mattina, come potete vedere dal foglietto della liturgia, il mio sermone ha un titolo un po' particolare. Il titolo è davvero la fine? Una prospettiva biblica sull'epidemia di Covid-19, così come è stato chiamato questo nuovo virus. Dite la verità, lo avete sentito dire oppure lo avete addirittura pensato voi stessi? Questa epidemia del nuovo coronavirus è un segno dei tempi. Magari avrete anche incontrato qualche testimone di Geova per strada che ha preteso di spiegarvi che per filo e per segno il libro dell'Apocalisse e mostrarvi il versetto dove si parla del coronavirus nella Bibbia. Da un mio ex compagno di scuola in questi giorni ho ricevuto una pagina scritta da qualcuno che avrebbe interpretato alcune delle profezie di Nostradamus, prevedendo un'epidemia virale che avrebbe colpito le città italiane nell'anno 2020. Pensate un po'. In realtà quello che non dice questo libro o questa persona è che ne aveva previste tante altre che non si sono verificate, ma questo è un dettaglio poco importante in fondo. Tu tira a casaccio, poi alla fine qualcuno lo pigli, insomma, no? Una mia collega, però, e questa è più seria, ieri, condividendo una certa notizia che ventila l'ipotesi complottista e la sintesi in laboratorio del virus che sta ormai correndo per il mondo intero, ha commentato: cosa ne pensi tu? Se così fosse, siamo finiti. E io credo che lei sia stata molto seria nel dire questa cosa. Non è strano e non è neanche raro che ogni qualvolta si verifica un evento eccezionale risorgano e si moltiplichino i terrori millenaristi, cioè la fine del mondo, predicatori che parlano dell'approssimarsi della fine del mondo, della venuta di una nuova era. E a questi in coro, e soprattutto nei nostri tempi, rispondono uomini di scienza, uomini e donne di scienza e di vari altri ambiti della cultura, che si fanno beffe di quelle che sono considerate come superstizioni medievali. E tutto questo ovviamente oggi è accentuato dalla facilità con cui siamo inondati da valanghe di informazioni che spesso ci dicono tutto e il contrario di tutto. Chi avrà ragione? E voi che cosa ne pensate? Io penso che esista anche uno sciacallaggio ideologico, che può essere religioso o antireligioso. E persone che, approfittando del clima di oggettiva paura che tutte queste nuove situazioni generano, un terremoto, una pestilenza, una malattia, un'epidemia o qualunque altro fatto, ci marciano sopra, no? Per ottenere consensi e portare persone dalla propria parte. Io non voglio fare questo errore. Quindi, se qualcuno di voi pensa che io adesso utilizzerò la epidemia di coronavirus per mettere paura a qualcuno si sbaglia, perché questo non è il mio compito. Anzi, io vorrei suggerire, e questa è una cosa che vorrei che tutti gli italiani potessero sentire, in questo momento desidererei essere il Papa, no? Perché il Papa lo ascoltano tutti, a me un po' di meno, però questa è una cosa che io vorrei che tutti gli italiani potessero sentire, ed è questa, che noi che affermiamo di essere cristiani, e affermarlo è una cosa, esserlo è un'altra cosa, noi che affermiamo di essere cristiani dovremmo prestare attenzione alle parole di Gesù. Noi giustamente prestiamo attenzione alle parole dei medici, dei tecnici, dei virologi, dei politici e di tutti quelli che oggi parlano. Ma lo sapete che Gesù ha detto: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Ora, o era un pazzo, o era veramente colui che affermava di essere Dio, la cui parola ha un valore e una verità eterna. E se Gesù ha detto i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai, noi a chi dobbiamo prestare orecchio? Anche in una situazione come questa ci dobbiamo rivolgere a Lui, perché Gesù ha parlato e ha insegnato riguardo ai tempi che sarebbero venuti dopo la sua morte, dopo la sua risurrezione, dopo la sua epoca storica. E ha parlato di quella che generalmente, ma impropriamente, viene definita la fine del mondo. Quindi, anche se in questi ultimi tempi mi sembra che sia stata piuttosto trascurata la questione scatologica, cioè quello che la Bibbia insegna rispetto agli ultimi tempi, alle cose ultime, o meglio sarebbe meglio dire alla fase conclusiva della storia, perché la Bibbia inizia con una frase molto importante: nel principio Dio creò i cieli. Quindi questo mondo ha avuto un inizio. Oggi siamo da qualche parte lungo la linea della storia, ma c'è anche una fine. E quindi cosa succederà in conclusione? Se ha avuto un inizio, tutte le cose che hanno un inizio hanno anche una fine. Dio esisterà sempre perché è sempre esistito, ma le cose che hanno avuto un inizio avranno sempre una fine. Questo è abbastanza normale. Lo comprendiamo, il tempo, la storia ha un inizio e poi si concluderà, continuerà in modo diverso. Quindi che cosa ci insegna la Bibbia intorno alla questione escatologica? Ecco, negli ultimi 150 anni o poco più è stato un oggetto di grande, grande discussione. Se ne è parlata soprattutto nel cristianesimo, ma tra gli evangelici in particolare. Ma perché? Dovete sapere che la Chiesa cristiana e i cristiani hanno sempre dato grande attenzione agli eventi della fine. Quanti di voi sono cresciuti in una Chiesa cattolica sanno che c'è il credo che viene normalmente recitato quasi ad ogni messa, se ricordo bene. E credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, nel suo unigenito Figlio Gesù Cristo e così via, è un documento che noi possiamo condividere appieno. Alla fine dice questo: credo la risurrezione dei morti e la vita che verrà. Quindi anche in un documento così breve, una sintesi, un compendio della fede cristiana, c'è una porzione che riguarda l'escatologia, le cose che devono accadere, la risurrezione dei morti, la vita che verrà. Io credo. I documenti della riforma protestante sono stati altrettanto, hanno dato altrettanta importanza agli eventi della fine. Leggete il bellissimo catechismo di Heidelberg o altri catechismi. La confessione nostra, la confessione di fede battista del 1689, ha un capitolo, i capitoli, in particolar modo i capitoli 31 e 32, che parlano degli eventi della conclusione della storia dell'umanità. E noi crediamo che ci sarà un giorno, questa è la nostra fede, ci sarà un giorno, questo giorno che è noto soltanto a Dio, solo Dio lo sa quando sarà, in cui Gesù Cristo, lo stesso Signore Gesù Cristo che è stato crocifisso, deposto in una tomba per 3 giorni e poi il 3° giorno risuscitato, che ascese al cielo, così come Egli stesso ha promesso, ritornerà sulla terra e si mostrerà in modo che tutti possano vederlo, che ci sarà la risurrezione di tutti gli esseri umani, sia i giusti che gli ingiusti, e che ci sarà la trasformazione di coloro che saranno trovati viventi in quel giorno, e che a questo seguirà il giudizio di tutti gli uomini, degli angeli ribelli, l'eterna dannazione dei malvagi, la manifestazione pubblica della giustizia di quelli che Dio aveva scelto fin dall'eternità per essere la sposa del Figlio suo. Questo è quello che noi crediamo. Noi crediamo che, come Gesù ha detto, adesso è andato presso il Padre per preparare un luogo, e che ci sarà un giorno in cui tornerà. I discepoli di Gesù, le stesse persone che vengono accettate come credibili quando ci insegnano delle cose bellissime, no? Come l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro, eccetera. I discepoli di Cristo, che poi furono gli apostoli, nel giorno in cui Gesù ascese al cielo, 40 giorni dopo la risurrezione, ascoltarono il messaggio degli angeli che gli diceva loro: uomini Galilei, che state a guardare in cielo? Questo stesso Gesù che vi è stato tolto ritornerà nella medesima maniera come l'avete visto andar via. Voi andate a fare quello che vi ha detto di fare adesso. Quindi comprendiamo, questo è un punto, un caposaldo della fede cristiana. Non può essere un cristiano chi non crede queste cose che sono chiaramente rivelate. Quindi, alla luce delle parole di Gesù, come dobbiamo intendere, come dobbiamo interpretare gli eventi, e in particolare gli eventi catastrofici che si stanno verificando nel mondo, e dei quali l'epidemia che stiamo vedendo non è che l'ultimo in ordine di tempo? Io ho 2 letture questa mattina da farvi fare, ci ritorneremo, perché immagino che questa crisi del coronavirus non finisce oggi e quindi continueremo a riflettere su queste cose. Ma la prima lettura che vogliamo fare la troviamo in Matteo 16, da 1 a 4. Poi vediamo un po' come il tempo ci aiuta e leggeremo anche un altro passo dal Vangelo secondo Luca. Matteo 16, da 1 a 4, dice così: i farisei e i sadducei si avvicinarono a lui, cioè a Gesù, per metterlo alla prova, e gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo. Ma egli rispose loro: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e al mattino oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Una generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non il segno di Giona. E lasciateli, se ne andò. Ora, comprendiamo, queste persone andarono da Gesù per tentarlo, per metterlo alla prova, per farlo cadere in fallo. E gli chiesero di mostrare un segno, un miracolo. Questa parola tradotta segno, che viene tradotta anche miracolo in certi casi, in realtà significa letteralmente un'indicazione, un'indicazione, qualcosa che possa servire per far comprendere qualcosa, che possa indicare qualcosa, un segno dal cielo, affinché si potessero convincere che lui era il Cristo. E Gesù, qui anche altrove, ricorre alla sapienza popolare perché per mostrare loro che le realtà spirituali non si possono comprendere con i sensi naturali. Quindi Gesù dice: voi siete bravi a fare i meteorologi, oggi lo siamo ancora di più. Oggi abbiamo satelliti, oggi abbiamo una scienza della meteorologia che ha fatto grandissimi progressi. Io ricordo quando ero giovane, sì, c'era il colonnello Bernacca, per chi se lo ricorda, ma e ci azzeccava abbastanza, era un grande professionista, però normalmente non eravamo molto contenti delle previsioni. Oggi diciamo che si avvicinano molto di più. E Gesù stava dicendo la stessa cosa, oggi l'argomento non è ancora valido, non è passato, perché dice: voi siete bravi a fare le previsioni meteorologiche, cioè le vostre conoscenze della natura, scientifiche, sono abbastanza accurate e avanzate, però le cose dello spirito non le capite, non le vedete, non le riuscite a discernere. Perché? Perché le cose che riguardano i tempi di Dio e le azioni di Dio, per comprenderle è necessaria la sapienza che viene da Dio, è una illuminazione che va al di là di quelle che sono le facoltà umane, i sensi umani e l'intelligenza dell'uomo. Quindi noi possiamo leggere nelle parole di Gesù una sottile ironia, perché la corruzione del peccato ha del tutto accecato e corrotto le facoltà dell'anima umana, e la richiesta di un segno è l'evidenza della malvagità, dell'infedeltà di quelle persone che rappresentavano degnamente non solo la condizione dei loro contemporanei, ma in buona misura quella di tutta l'umanità che è alienata da Dio. E in questo contesto che noi troviamo l'espressione segni dei tempi. E se vi ricordate bene in Matteo 24, ma posso leggere adesso in Luca al capitolo 21, noi troviamo la stessa cosa, che questa volta non viene chiesto da persone che vogliono male a Gesù e che vorrebbero coglierlo in fallo, ma la stessa domanda, un segno o il segno, viene chiesto dai discepoli. Luca 21:5, mentre alcuni parlavano del tempio, di come fosse adorno di belle pietre, di doni votivi, egli disse: verranno giorni in cui di tutte queste cose che voi ammirate non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Essi gli domandarono: maestro, quando avverranno dunque queste cose? Quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Ed egli disse: guardate di non farvi ingannare, perché molti verranno in nome mio dicendo: sono io, il tempo è vicino, non andate dietro a loro. Quando sentite parlare di guerre, di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito. Allora disse loro: insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie, vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo, ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso, vi perseguiteranno consegnandovi nelle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome, ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Allora, Gesù, anche a Gesù, anche i discepoli chiesero a Gesù un segno. E guardate, a Gesù parlò e diede delle spiegazioni ai suoi discepoli che abbiamo appena letto, ma ai farisei che cosa disse? Disse a questa generazione incredula, quindi ci sono segni per i credenti e ci sono segni per i non credenti, questa generazione incredula non sarà dato altro segno se non il segno di Giona. Qual è il segno di Giona? Al segno di Giona Gesù allude altrove, al capitolo 12 di Matteo, e dice così, questi sono ancora gli scribi e i farisei che presero a dirgli: maestro, noi vorremmo vedere da te un segno. Ma egli rispose loro: una generazione malvagia e adultera chiede un segno, segno non le sarà dato se non il segno del profeta Giona. E poi lo spiega qui: perché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Gesù parla di un segno che sarebbe stato dato, ma qual era questo segno? Era il segno della risurrezione, della sua risurrezione. E quando noi parliamo di segni dei tempi, noi possiamo fare degli errori molto gravi. Prima di tutto, i segni dei tempi e i segni che il Signore ci invita a guardare e a discernere non sono fatti che si dovranno verificare necessariamente nel futuro, in prossimità o a immediato ridosso della fine. Questo è l'errore che comunemente viene fatto anche da tanti evangelici in buona fede. Ah, sta succedendo questo, quindi questo significa che il mondo sta per finire. I testimoni di Geova hanno previsto la fine del mondo non si sa quante volte, a cominciare dal 1914, quando scoppiò la prima guerra mondiale. Poi dopo il 1918 ci fu la spagnola, quindi questa è la pestilenza di cui si parla. Eppure quella generazione è passata, ormai gente che era presente nel 1914 ce ne sono veramente molto pochi, se pure ce ne dovesse essere qualcuno, tanto meno che sia un testimone di Geova, figuriamoci. Eppure non è successo niente, tant'è vero che hanno dovuto rispostare più avanti sempre, e non solo loro, ci sono stati tanti altri che hanno provato a stabilire perché si pensa che questi segni dei tempi abbiano a che fare con degli eventi che si devono verificare necessariamente in prossimità alla fine dei tempi. Ora, se leggete onestamente e tranquillamente i capitoli che riportano il discorso profetico di Gesù, si trovano sia nel Vangelo di Matteo, sia nel Vangelo di Marco, sia nel Vangelo di Luca, troverete che per esempio Gesù fa riferimenti a eventi che si sono verificati molto tempo fa, come per esempio la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio, che si è verificata nel 70 d.C. Allora Gesù si sbagliava? Stava dicendo cose che poi non si verificano? Che cosa significa? Ora, nella Bibbia invece ci sono dei testi che parlano di questi eventi conclusivi, di questi segni, che parlano della imminenza e la necessità che certi eventi si verifichino sicuramente prima, ma soprattutto ci sono dei testi così importanti che spesse volte queste persone dimenticano, coloro che fanno congetture riguardo a quando il Signore ritornerà, quando il mondo finirà, e che sono chiari. Gesù ha detto: nessuno lo sa, nessuno sa, né nessuno può sapere il giorno e neanche l'ora in cui tutto questo avverrà. E poi un'altra cosa importante, leggendo questi passi dei Vangeli si scopre, chi li legge con onestà e senza fare troppe capriole esegetiche, che accanto a questi eventi chiaramente catastrofici, guerre, rumori di guerre, carestie, pestilenze, ci sono messe in mezzo cose che sono del tutto normali, per esempio la predicazione del Vangelo. Bisogna che questo Vangelo sia predicato in tutto il mondo, e la predicazione del Vangelo e la conversione delle nazioni è uno dei segni dei tempi. La grazia che raggiunge, che va avanti, la Chiesa che progredisce, l'esistenza stessa della Chiesa, la nostra stessa esistenza è un segno dei tempi. E non solo questo. Alcuni pensano che solamente il prodigioso e il miracoloso sia un segno della venuta del Regno di Dio. No, perché anche il diavolo fa dei miracoli e sono prodigi bugiardi, vengono chiamati così nella scrittura. Allora, quali sono, e mi accingo a concludere, cioè vado avanti nella seconda parte, quali sono i segni a cui bisogna guardare? Voi, fratelli, e in particolare coloro che oggi sono preoccupati, spaventati, perfino angosciati da quello che sta accadendo o che potrebbe accadere da qui a poche settimane o giorni, voglio raccomandarvi di fare uno sforzo. Quale sforzo? Prima di tutto di guardare indietro. Guardate indietro nella storia. Facciamo lo sforzo di spegnere la televisione, facciamo lo sforzo di non guardare alle notifiche dei telefonini, facciamo lo sforzo di non seguire per un momento i social e guardiamo indietro, piuttosto che ascoltare i bollettini della Protezione Civile e dei telegiornali. Guardiamo agli eventi significativi del passato. E quali sono questi eventi significativi del passato? Sono quelli stessi ai quali il Signore Gesù indirizzò. A un certo punto andarono da Gesù i discepoli di Giovanni il Battista. Giovanni il Battista aveva annunciato la venuta del Regno di Dio, era stato colui che aveva testimoniato di Gesù: questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, colui che verosimilmente avrebbe dovuto avere un ruolo così importante nella storia del progresso del Vangelo e della redenzione dell'umanità. Invece si trovava in carcere e in pericolo di vita, e Giovanni il Battista, quel grande uomo, il più grande tra i nati di donna, ebbe un dubbio: ma sei tu colui che doveva venire o ne aspetteremo un altro? E mandò i discepoli da Gesù. Come rispose Gesù? Come fugò i dubbi di Giovanni? Come lo consolò? Non parlandogli di qualcosa che doveva accadere, che sarebbe accaduto nel futuro, ma qualcosa che era già accaduto, che stava accadendo sotto gli occhi di tutti. E infatti in Matteo 11, dal versetto 1 al versetto 5 c'è questa storia. Gesù risponde dal versetto 4: andate a riferire a Giovanni quello che udite e che vedete, quello che è già successo, cioè che i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Dove troveremo noi consolazione? Nelle stesse cose in cui Giovanni il Battista trovò consolazione. Nelle cose che ci sono riportate nei Vangeli riguardo a Gesù, i miracoli che ha fatto, le cose che ha insegnato, le opere che ha compiuto, il Vangelo che ha predicato. È lì che dobbiamo guardare. Se non crediamo alla testimonianza dei Vangeli, se non crediamo alla Scrittura, alla parola di Dio, non crederemo neanche se un morto risuscitasse. Lo sapete chi l'ha detto questo, no? Altro che segni. Ma quali segni? Quali segni più chiari possiamo avere se non il fatto che colui che è stato ucciso su una croce dai romani, deposto in una tomba, dopo 3 giorni è risuscitato e l'hanno visto donne, uomini, discepoli, amici, nemici. In una certa circostanza Gesù, l'Apostolo Paolo dice che perfino 500 persone lo hanno visto risuscitato, alcuni sono morti, ma alcuni sono ancora vivi. In altri termini, andate a chiedere. Io l'ho visto dopo la risurrezione, mi è apparso sulla via di Damasco, ma ci sono persone che l'hanno visto in carne e ossa, glorificati dopo la sua risurrezione. Quindi guardiamo indietro, e per quanto ci riguarda noi possiamo guardare indietro, scusate, mi devo nuovamente spostare, questa volta mi sposto in avanti, noi possiamo guardare indietro anche ad altre cose. Nel discorso profetico di Gesù, di che cosa ha parlato lui? Di persecuzioni, di tradimenti. Ha parlato di carestie, di terremoti, di guerre che si sarebbero verificati. Ma perché Gesù ha detto queste cose ai suoi discepoli? Gesù voleva fare il Nostradamus della situazione, semplicemente informarli delle cose future? No, no, non è questo il punto. Io sono il Signore, sono colui che vi ha portato la salvezza, la giustificazione, e adesso me ne vado, sto per morire. E quando me ne andrò, voi vi aspettate che la gloria venga su questo mondo, che ci sia il regno di Dio stabilito. Invece no, il mondo continuerà per molto tempo normalmente. Le guerre delle quali noi leggiamo della prima nella Genesi continueranno ad esserci, anzi ce ne saranno di ancora peggiori. Le carestie, le sofferenze, i terremoti, tutte le cose che conoscete, come ci sono state, continueranno ad esserci. E affinché voi non pensiate il Signore si è dimenticato di noi, io ve lo dico in anticipo, state tranquilli, mantenete la vostra fiducia in me. Quando sarete perseguitati e vi metteranno in galera e vi uccideranno, non pensate che io mi sia dimenticato di voi. È necessario che queste cose accadano, è necessario che queste cose accadano. E noi guardiamo indietro e diciamo, sì, il cristianesimo è vero. Gesù ha detto in anticipo, quale capo di un gruppo parlerebbe di tali sofferenze del suo gruppo quando vuole raccogliere persone che vadano dietro di sé? Nessuno. Ma Gesù dice la verità affinché noi non siamo ingannati. Non credete a quei predicatori da 4 soldi che proclamano soltanto la prosperità. E vorrei sentire adesso io cosa dicono da quei pulpiti oggi, Cosa dicono dai quei pulpiti in Lombardia, in Veneto, dalla Sicilia stessa, fra qualche domenica, perché anche in Sicilia succederanno queste cose, quelli che dicono che se hai fede nel Signore tutto andrà bene, vergognatevi, ingannatori. Cristo non ha mai detto una cosa del genere. Cristo è stato sempre fedele nel dirci: nel mondo avrete tribolazione, perché la tribolazione è una delle realtà presenti insieme al regno e alla necessità della perseveranza. Guardiamo indietro e ricordiamoci che molti nostri fratelli hanno attraversato le medesime sofferenze che stiamo soffrendo noi, Noi non ci siamo abituati, questa è la verità. Ma le epidemie di colera, leggete la storia del grande predicatore Spurgeon nel 1800, quando l'Inghilterra, c'erano tanti problemi, va? E ci fu una terribile epidemia di colera, tanta gente morì, e Spurgeon servì e aiutò le persone, i morenti, i malati, fece i funerali, sopravvisse. Non sono cose nuove, fratelli. E quindi guardiamo al passato e troviamo conforto. La Chiesa autentica, non gli ipocriti, non gli eretici, non i falsi, la Chiesa dalla prova ne esce purificata. La Chiesa non può essere distrutta neanche da un coronavirus. La Chiesa può essere distrutta soltanto dal male, dal peccato, dall'incredulità e dall'ipocrisia, e queste prove sono quelle che mostrano chi davvero confida in Dio e chi no. Guardate al passato, guardate al presente, ma guardate al presente con occhi differenti. Cioè, cosa stiamo vedendo intorno a noi? Noi intorno a noi stiamo vedendo il fatto che c'è un conflitto che si inacerbisce sempre di più tra il regno di Dio e le potenze del male. Il nostro tempo è un tempo di grande persecuzione per la Chiesa. Il secolo scorso e questo secolo è probabilmente il tempo della storia del cristianesimo che ha fatto più martiri. Noi pensiamo alle persecuzioni del tempo dei romani, ma oggi vengono scannati i nostri fratelli. E dobbiamo pensare che, per esempio, tutti gli assassini e le distruzioni fatte dalla Inquisizione si sono verificati in adempimento della parola del Signore, della verità. Ma ancora oggi noi vediamo quello che Gesù ha detto: l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, dei molti si raffredderà. E il fatto che noi vediamo intorno a noi l'aumento dell'iniquità, dell'impietà, della crudeltà, di ogni genere di peccato, la distruzione di tanti bambini non ancora nati nel grembo delle loro madri, e ogni genere di peccato che viene non solo commesso, ma giustificato. L'omosessualità non è una cosa del nostro tempo. Se voi leggete la Bibbia, nei primi libri della Bibbia si parla delle pratiche omosessuali. Ma perché se ne parla? Perché venivano fatte? Ma non solo nella Bibbia, leggevo tempo fa un documento presso gli Ittiti, no? Una delle popolazioni che Israele cacciò dalla terra promessa. Erano cose normali, l'antica Grecia, l'Egitto, Roma. C'è una differenza oggi rispetto a quell'epoca, e soprattutto rispetto a qualche tempo fa, che adesso nessuno dovrebbe parlare contro questa pratica che la Scrittura afferma essere peccaminosa, contro la volontà di Dio e abominevole, perché vieni tacciato di essere odiatore dell'umanità. Ma io non odio nessun omosessuale, io se incontro un omosessuale mi comporto gentilmente nello stesso modo in cui mi comporto con tutte le persone che sono eterosessuali, che sono di pelle nera, che sono di pelle gialla, sempre. Ma io non posso dire a Israel che la sua pelle è gialla, perché Israel viene dalla Nigeria e la sua pelle è scura. E io non posso dire a un omosessuale che la sua condotta è gradita a Dio, quando la Scrittura dice che è contrario alla volontà di Dio. Se Israel si offende, mi dispiace per lui, sta negando la realtà. Questo è il punto, capite, fratelli? E noi stiamo vivendo in un aumento dell'iniquità, perché viene negata la realtà del peccato. L'altro giorno ho notato una cosa: io non vedo i film di Don Matteo, va bene, non li vedo, però ho sentito una domanda da qualche, credo che sia dall'Eredità o qualcosa del genere, in cui si dice: quale parola Don Matteo non pronuncia mai? Sapete qual è? L'avete visto? Lo vedete Don Matteo? Potete confessarlo. La parola peccato. Parla di sbagli, di errori, di peccato, non se ne parla. Questo è lo spirito del nostro tempo. E un uomo così simpatico come lo rappresenta Terence Hill, ottimo attore, è un buon prete, amorevole, intelligente, che non parla del peccato, è proprio la figura della seduzione del nostro tempo. Guardate al presente, ma il coronavirus lo faccia questo miracolo, ci aiuti a guardare al presente con occhi diversi. E infine guardiamo al futuro, e questo davvero è la fine per me, guardiamo al futuro però senza ansietà, ma per rinnovare il senso della nostra responsabilità. Questi segni ci conferiscono un senso di urgenza, perché ci ricordano che la salvezza è un messaggio che deve essere annunciato oggi, non domani, perché oggi è il giorno della salvezza, domani potrebbe essere tardi. Leggete le predicazioni di Pietro, di Paolo negli Atti degli Apostoli, come avevano questo senso di urgenza. Ora è il momento, date il vostro cuore al Signore, credete nel Signore, credete nell'Evangelo. E noi dobbiamo confidare a Dio, in Dio, e parlare agli uomini di Dio. Quindi questi segni della grazia, dell'opera di Dio nel mondo hanno, e del giudizio, hanno una funzione per noi e per chi non crede. Per noi, prima di tutto, ci insegnano come Dio opera. Com'è che Dio opera? Gesù ha detto: il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Alcuni pensano che, siccome il settimo giorno Dio si riposò, oggi se ne sta nel cielo a dormire. Invece Dio opera, ma il punto è che Dio opera non solo nei miracoli e nelle cose straordinarie e nei terremoti e nelle catastrofi e nelle epidemie o nelle cose straordinariamente belle e gloriose. Dio opera incessantemente, fedelmente, progressivamente, potentemente e segretamente. Gesù ha detto: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi. Il regno di Dio è in mezzo a voi, in questo posto, non notato da tante persone. nel tuo cuore, pieno di altre cose, magari anche un po' di apprensione quest'oggi, ma il regno di Dio è, non viene in modo da attirare gli sguardi. Questo lo dobbiamo comprendere per non cadere in questo sciacallaggio anche che verrà utilizzato da questa epidemia. E ci insegna che noi non dobbiamo neanche abituarci né stupirci del male, della sua potenza, e che dobbiamo piuttosto combatterlo con diligenza, cioè che dobbiamo fare il bene non perché sta finendo il mondo, ma perché i cristiani vivono facendo il bene, per principio. Una volta chiesero a John Wesley: fratello Wesley, che cosa faresti se tu sapessi che il Signore tornerà stanotte? E lui, quell'uomo, rispose esattamente quello che avevo in mente di fare: andrei nella mia camera, leggerei la Bibbia, pregherei e mi metterei a dormire. Che cosa faresti tu se sapessi che domani morirai? O che dopodomani sarai preso dal coronavirus o da qualunque altra cosa? Io mi auguro che noi abbiamo le cose messe in ordine nella nostra vita, eh? E che possiamo dire con la stessa tranquillità: sì, continuerei a fare quello che sto facendo, con l'aiuto di Dio magari un po' meglio, più fedelmente, ma non dovrei cambiare troppe cose nella mia vita. Quindi dobbiamo compiere la nostra opera essendo attivi, diligenti nel mondo, il luogo in cui Dio ci ha posti e secondo la chiamata che ci ha rivolto, compiere i nostri doveri con senso di urgenza, nella coscienza del fatto che Gesù ritornerà, anche se non sappiamo quando. E questo, e ho finito davvero, ha anche una parola per i non credenti. Queste cose, come il coronavirus o qualunque altro, sono le spade di Damocle che Dio mette sulla testa. No, le spade che Dio mette, sapete la storia di Damocle? Damocle era il tiranno Dionigi di Siracusa. Aveva questo cortigiano presso di sé che si chiamava Damocle. Un giorno Damocle gli ha detto: beato tu che te la spassi, che hai la corte, che hai, mangi, bevi, ti diverti. E un giorno questo Dionigi lo invitò a pranzo e lo mise seduto e sulla sua testa gli mise appesa al soffitto una spada legata con un crine di cavallo. E poi gli dice: adesso goditi quello che ti stai mangiando, no? Da qui l'ha detto la spada di Damocle. Ti puoi godere un pranzo sapendo che c'è una spada che pende, che se quel crine per una qualunque ragione non terrà più, ti trafigge. Così gli voleva insegnare Dionigi: dice, tu pensi che io me la godo, però sappi che la mia vita è sempre in pericolo. Ora, queste cose, questa epidemia o altre cose, sono la spada di Damocle sulla vita di tutti gli increduli. Non sai se si staccherà, quando si staccherà. Ma il punto è che mentre godi i beni di questo mondo, sapendo che vengono da Dio, dovresti sapere che da un giorno all'altro quella spada potrebbe cadere. E ciò che tiene quella spada e che impedisce che ti colpisca, sai che cos'è? Non è né la tua cautela, né la tua giovinezza, né la tua bellezza, né la tua ricchezza. Perché i beni del ricco, non lo dico, lo diciamo dopo, no? Ma solo la misericordia di Dio. E se ancora noi non siamo all'inferno o nella tomba, è per la misericordia di Dio. Coronavirus o non coronavirus. Perciò, se ti trovi in questa situazione, dai il cuore al Signore, credi in Gesù e sarai al sicuro. Invocalo, invocami, Gesù ha detto, nel giorno della distretta. Io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. E la tua più grande distretta è il tuo peccato. Io non sono come Don Matteo, il tuo problema è il tuo peccato, ma Cristo è la soluzione al peccato. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, queste cose ci riempiono di un grande senso di sobrietà. Se Richard Baxter poteva dire di predicare come se non avesse più dovuto predicare, questa mattina ho cercato di farlo anch'io, perché non so se questa sarà l'ultima volta. Ma siamo davanti a te e senza voler drammatizzare la situazione, sappiamo che la nostra vita è nelle tue mani e che questi segni che gli uomini temono per noi sono un grande incoraggiamento a venire a te. E ti supplichiamo che tu possa chiamare in questi tempi di giudizio e di paura tante altre persone. Fa che, come ha detto Gesù, noi possiamo rendere testimonianza, perché abbiamo creduto in te. E te lo chiediamo nel suo nome, che è benedetto in eterno.